Benvenuti a Voce dalla Fumeria, al nuovo episodio che ci ha messo troppo tempo a uscire, troppi mesi a uscire, però vabbè, si fa quel che si può. E l'argomento di oggi è perché bisognerebbe avere delle abilità percentuali quando il focus del gioco o SR non tirare dadi? Questa è una domanda che ha fatto il prof Marelli, o Marrelli, non mi ricordo mai se con una R, sulla chat Ruling the Game, sul quale siete tutti invitati. E qua per rispondere a questa bellissima domanda abbiamo tre ospiti. Presentatevi uno per uno e poi partiamo con la sigla. Claudio, Froggy.
Io sono Claudio Froggy, sono uno che gioca e ogni tanto faccio tante cose brutte su internet e poi faccio una cosa bella che è organizzare la FroggyCon, che quest'anno si svolgerà, a cui siete tutti invitati, e quest'anno si svolgerà il 6 aprile a Milano.
Speriamo che questa puntata venga editata prima del 6 aprile.
Se no ci vediamo l'anno prossimo o a novembre alla TPK.
Esatto. E Claudio gestisce anche il forum La Locanda del GDR, è un forum molto bello e in cui siete invitati ad andare. Poi troverete come sempre tutti i link in descrizione, eccetera, eccetera. E passiamo a Alessio.
Allora, io sono Alessio, un abitué Rune in the Game. Forse la cosa più rilevante che ho fatto all'interno della community è partecipare ai Italian Translation Alliance, per portare in italiano vari giochi di ruolo, non solo SR, nel panorama della nostra community. Per il resto, anch'io sono un giocatore, sono attivo sul territorio con l'associazionismo ludico locale, ho un newsletter che ciao poco, Fortezza Go, Substack.
E poi metteremo anche il link di Fortezza Goblin, intanto me lo scrivo, e così vi potrete unire. E infine abbiamo Luigi, che è già stato ospite di Voci dalla Fumeria, con l'episodio, quello precedente tra l'altro, quello doppio episodio con Danilo Moretti a parlare di Old School versus OSR, però presentati di nuovo.
Vero, io sono Luigi, sono anch'io un giocatore di lunga data e disegno per lo più in realtà. Penso che se, cioè, se sapete il mio nome, probabilmente perché avete visto qualche disegno che ho fatto, oppure qualche traduzione che ho fatto, anche io traduco in genere cose, giochi in inglese, e poi qualcuno ogni tanto mi azzardo persino a scriverlo, ma possiamo anche ignorarli, quelli che ho scritto io. Ok.
Vabbè, perché poi mettiamo tutti i link e la gente giudicherà da sé.
Luigi è di gran lunga la persona più bella in questa chat.
Oh, allora stiamo messi male.
Va Non ho mai detto che la media fosse alta.
bene. No, esatto. E per fortuna non ci possono vedere perché ci staranno soltanto ascoltando. E niente, ora dopo questa presentazione, l'argomento ve l'ho presentato, a questo punto sentiamo la sigla.
Giochi di ruolo OSR. Cosa sono? Come si distinguono dagli altri? Che caratteristiche hanno e perché si parla sempre più spesso di loro? Storia, teoria, consigli, recensioni, interviste ed esperienze dirette con questo genere e stile di gioco sempre più conosciuto, ma avvolto ancora in parte dal mistero e dai luoghi comuni. Benvenuti a Voci dalla Fumeria, il podcast italiano sui giochi di ruolo OSR a 360 gradi. Io sono Dismaster Frane e in questo podcast vi accompagnerò alla scoperta di questi giochi di ruolo così legati al passato, ma allo stesso tempo mai così attuali.
Ok, bene, sigla andata e tra l'altro Claudio prima mi prendeva in giro perché quando dico sigla siamo in silenzio 2 secondi e poi l'aggiungo in post, quindi per noi non è stato immediato e molto buffo. Detto questo, partiamo con leggere tutto il messaggio che aveva scritto il prof Marrelli, ora leggo il nome. E riguardo questo dubbio che, come dicevo prima di iniziare l'episodio, per noi che giochiamo SR, qualsiasi cosa voglia dire, è un dubbio abbastanza chiaro in realtà, però per chi non è abituato a giocare a questo genere, per chi lo conosce poco o o lo sta iniziando a conoscere, sta approfondendo, è una domanda che secondo me comunque ha assolutamente senso. E la domanda ho dei dubbi sul perché bisognerebbe avere delle abilità percentuali o comunque delle abilità, dei tiri di abilità, quando il focus del gioco è non tirare i dadi. E non ho chiaro in che misura l'elemento randomico dovrebbe entrare in un gioco SR giocato come si dovrebbe giocare seguendo i principi apocrifa o comunque come le dottrine OSR direbbero, insomma. Ovvero, puoi giocare un gioco SR puntando tutto sul tirare valanghe di dadi perché ti focalizzi su quelle sezioni, ad esempio il combattimento, che funzionano così, ma non è granché attinente alla direzione dei principia. E mi sembra un'ottima domanda, appunto, per chi non conosce il genere, quindi vi chiedo: per chi tiriamo i dadi?
Sì. Vuoi che rispondiamo alla domanda generale, perché tiriamo i dadi, o specificamente alle abilità percentuali del ladro di BX? Perché sono
la domanda diverse. Esatto, bravo. Contestualizziamo: la domanda deriva dal solito discorso sulle famose abilità del ladro che hanno punteggi percentuali molto bassi di successo, e si parla ovviamente di Basic Expert, Old School Essentials e quelli un po' più classici, appunto, con i punteggi percentuali. Ma secondo me la domanda si può allargare molto al discorso più generale. Cioè, se molto spesso si dice nell'OSR tirare i dadi è una situazione di fallimento, è meglio non tirare dadi, perché sti tiri dadi li facciamo? Chi vuole iniziare?
Allora, io mi ero scritto una risposta. Poi premetto
di dire che si potrebbe cioè vedere la domanda anche in un altro modo, cioè perché nelle edizioni legacy di D&D si tirano i dadi in alcune situazioni, sembra addirittura la domanda, neanche OSR messa così.
Certo.
Sì, ovviamente si può declinare in vari modi.
È un ottimo modo di porla, in realtà. Io la stavo vedendo da un punto di vista leggermente diverso.
Vai,
però. Allora, premetto che io non mi identifico con il moniker OSR, però ho giocato un pochino di questi giochi e ho una mia idea, quindi parlo per me principalmente. In secondo luogo, la cosa importante
è la nostra opinione.
No, certo, però non voglio che passi il messaggio che tipo questo gioco si gioca così, no? Perché la seconda cosa che volevo dire è che quando noi prendiamo un gioco, importante da dire secondo me, quando prendiamo un gioco che è un testo fondamentalmente, che contiene delle istruzioni, a volte complete, a volte più incomplete, lo portiamo al tavolo e lo realizziamo, poi il gioco avviene al tavolo. Quindi io posso anche prendere un gioco e poi osservare 3-4 realizzazioni diverse dello stesso gioco, dove magari questo argomento viene affrontato in maniera diversa. Quindi premetto che parlo per la mia esperienza e per la maniera in cui io ho realizzato alcuni giochi. Perché si tira i dadi? Secondo me, nella maniera in cui è impostata la questione nei principia, non mi ricordo se i principia menzionano la questione, però nella maniera in cui è impostata la questione di solito nel gergo OSR, evade leggermente la questione, perché secondo me non è una questione di evitare il tiro di dado, ma è una questione di dare impatto alla scelta e alle scelte, sia alle scelte fatte dal giocatore, sia alla spesa di delle risorse, no? Io, per esempio, quando gioco a Mouse Ritter, mi ricordo che stavo giocando quella sessione che avevo fatto con il mio amico che non aveva mai giocato di ruolo, e a un certo punto lui gli è venuto in mente di usare questi semi che non mi ricordo più cosa stava facendo. No, voleva usare questo incenso che aveva rollato sulla la tabella casuale degli oggetti che hai all'inizio. E lui sapeva, diceva, però le api odiano il fumo, perciò io brucio l'incenso per confonderle, per stordirle. E io in quel momento ho detto, stavo per dire, mi è venuto un attimo il riflesso di dire, ah, tigra, poi ho detto, no, aspetta, stai spendendo una risorsa e mi hai detto una cosa intelligente e che ha senso e a cui voglio dare impatto. Quindi, col cacchio che ti faccio tirare come se fosse una cosa normale, giusto? Semplicemente la cosa ha successo, ho deciso un numero di turni che le api sarebbero state stordite da un uso dell'incenso, dopodiché quello è diventato uno standard di quella sessione e l'incenso semplicemente stordiva le api in automatico, perché altrimenti non do impatto alla spesa di quella risorsa. O in un altro esempio poteva essere uno stratagemma che mi era particolarmente piaciuto, a cui volevo dare impatto, no? Perché penso che quando giochiamo la cosa importante è dare impatto a quello che fanno gli altri, quindi io da arbitro cerco di dare impatto alle scelte dei giocatori. Quindi questo è secondo me il punto del non tirare. Il perché tirare, quindi io scusami, non l'ho analizzata nella lente molto interessante in cui l'ha posta Luigi, poi magari lui può dire quello che pensa da quel punto di vista. Secondo me noi arriviamo a dei punti, il perché tirare, quando parliamo tra di noi, io arbitro ho le mie autorità su certe cose del mondo e tu giocatore hai le tue autorità sul tuo personaggio, e andiamo avanti finché non troviamo dei punti di incertezza. E questi punti di incertezza si possono risolvere a volte con il tiro del dado, a volte con un semplice ruling dell'arbitro, a volte con la spesa delle risorse, però sono comunque dei punti di incertezza. Quindi la seconda cosa che vorrei far notare è che non è che quando non tiriamo non stiamo tirando, stiamo sempre risolvendo quel punto lì, stiamo semplicemente usando una procedura che non coinvolge il tiro di un dado, stiamo facendo qualcos'altro. Potrebbe essere la spesa di una risorsa o semplicemente la considerazione della quello che ha detto la persona. Questi, dico tre parole di teoria che non servono, solo per citarlo, ma non dobbiamo usare, che Jonathan Tweet negli anni 90 questi tre metodi li aveva definiti fortune, karma e drama. Poi possiamo togliere le parolacce, però il concetto è che possiamo risolvere una cosa con il dado, possiamo risolvere una cosa con la spesa di delle valute, delle risorse, degli oggetti, o possiamo risolverla semplicemente con la considerazione di quello che ha detto l'altra persona diegeticamente, fare una considerazione e dargli un impatto diretto, o possiamo fare un miscuglio di tutte e tre le cose, e sono tutti metodi validi che dipendono dal contesto. Quindi questo è quello che volevo dire io. Poi
faccio, rispondo?
Vai, rispondi.
Ah, in realtà io sono molto d'accordo con Claudio. Quando tu hai posto la domanda sulla chat di RTG, la mia prima reazione è stata: vabbè, che domanda. Poi però mi sono detto: tutte le domande sono valide, magari sono stupide le risposte, però lo scopri solo quando la domanda te la fai. E ci ho pensato un po', e io la vedo così. Allora, il grosso dell'OSR cerca di imitare D&D. Il D&D tradizionale, quello Legacy, io mi diverto a chiamarlo Legacy, in cui secondo me i dadi si tirano perché non è che gli autori originali fossero questi grandi, sperimentatori, cioè sì, erano sperimentatori di game design, però non è che ci avevano dietro tutta una grande teoria, avevano un sistema di randomizzazione, l'hanno preso, l'hanno inserito, e l'OSR ha in qualche modo quasi acriticamente accettato questo sistema. Perché c'è questo sistema? Perché se pensi l'origine di D&D, penso che Alessio ci abbia da dirci parecchio poi dopo, perché ci sta un po' lavorando su con la sua campagna di BX. Nei wargame originali, nel Kriegspiel, c'era l'arbitro che in genere pigliava decisioni, alcuni altri invece wargame originali tipo Little Wars forse già avevano i dadi, adesso non mi ricordo. Insomma, c'era un terzo che fra due giocatori dirimeva la questione. Nel gioco di ruolo, in cui il master non è un terzo, ma è, diciamo, la controparte dei giocatori, quando le aree di autorità dei due coincidono, l'unico modo per non creare un arbitrio è affidare che è imparziale. L'uso dei dadi garantisce anche l'imparzialità del master, in un certo senso, cioè non è il master che sta cercando di fregarti o tu giocatore che te la suoni, quindi in qualche modo è anche una garanzia di imparzialità del sistema, che secondo me se venisse meno non funzionerebbe allo stesso modo. Va detto che
disattiva la telecamera.
Yes. Ho cominciato a parlare. Okay.
Allora, dicevo, vai. In realtà sono d'accordo con Claudio, nel senso che i dadi fanno da mediatori fra il master e i giocatori, sono grosso modo una garanzia di imparzialità del master, che non è un terzo fra due giocatori giocatori come era nel wargame da cui D&D piglia le mosse, ma è un giocatore diciamo al pari degli altri, e quindi per evitare un suo arbitrio, ma anche per evitare che il gruppo di giocatori un po' se la canti e se la suoni, il dado appunto garantisce l'imparzialità del tutto. E il dado in genere infatti veniva usato solo per le situazioni di vita o di morte, cioè combattimento, di salvezza. Quando già iniziamo a entrare in un sistema di skill, secondo me lì funziona meno, cioè la critica lì è più legittima. Però il grosso dell'abilità del ladro comunque hanno a che fare col rischio, col rimetterci la pelle, e quindi è ancora in qualche modo giustificabile, ma a D&D prima edizione, che non ha un sistema di skill tipo quello di giochi più moderni, o anche solo come RuneQuest, no? Assolutamente assente, la cosa lì viene lasciata alla mediazione fra giocatore e master, e fine. Secondo me, insomma, questo è il ruolo del tiro di dado.
Alessio, mi permetti di rispondere prima che intervieni tu, dato che volevo aggiungere una cosa?
Vai, prego. Ora, però penso che saremmo d'accordo, però vai.
Allora, io non sono d'accordissimo con quello che ha detto Luigi, però sono d'accordo con la sostanza, ma non con la forma di quello che ha detto. Cioè, non penso... Io penso questo. Nel momento che giochiamo e siamo in un contesto di fiducia... non c'è bisogno di garanzie della neutralità delle persone, nel senso che stiamo giocando insieme, ci stiamo ascoltando, quindi non lo vedo come quel ruolo. Però una cosa è vera, che se stiamo giocando, quando esercitiamo le nostre autorità e introduciamo cose nel gioco, lo facciamo con dei vincoli, perché altrimenti nessuno può dire quello che vuole per davvero, neanche l'arbitro, perché se dico una cosa che contraddice cose che abbiamo detto prima, non ha senso questa cosa. E non solo non dovrei contraddire cosa che ho detto prima, ma dovrei appunto dare impatto a quello che hanno fatto gli altri, quello che ho detto prima, no? Ora, ci sono fondamentalmente due tipi di vincoli, no? Quello che semplicemente significa hey, ti sto ascoltando, quindi integro la cosa che hai detto in quello che ho detto io. Quindi, giocatore, hai descritto una cosa bella, interessante, che mi è piaciuta, o comunque che voglio integrare in qualche maniera in quello che faccio io, quindi gli do un effetto. E poi
intervengo in gamba tesa per dire che se parliamo tipo dell'OSR, io non parlerei neanche di cose che mi è piaciuta o interessante, ma che...
Hai ragione.
No, chiaro, però essendo un podcast OSR ci tengo giusto a precisarlo, ma ha assolutamente senso quello che hai detto te in altri contesti. Giusto per riportare un attimo, non è anche riportarlo, per specificarlo, io per esempio nell'OSR parlerei di cose che hanno senso a livello di ambiente.
Stavo
ma
facendo
non era per
un discorso generale,
sì,
però
sì,
hai ragione.
Non era per contraddirti, era giusto per focalizzare giusto un attimino sull'OSR, ma neanche per riportarti sulla retta via, insomma. Quello che hai detto ha assolutamente senso, era giusto per dare un po' di contesto riguardo questo.
In ogni caso,
giochi.
Per qualunque ragione do impatto a quello che hai detto, perché tu sei lì, hai detto una cosa, voglio che figuri in qualche maniera, abbia delle conseguenze. Quindi questo è il primo tipo di vincolo, quello standard che dovrebbero avere, spero che abbiano tutti i tavoli, poi a volte non ce l'hanno. Il secondo tipo di vincolo è quello procedurale, cioè noi scegliamo di introdurre un vincolo aggiuntivo, che può essere quello del dado, quello della risorsa, quello di qualunque altra cosa, per avere un effetto di qualche tipo. Ora, perché lo introduciamo? Cioè, è una domanda molto bella, perché secondo me cambia da momento a momento. Cioè, io penso che la neutralità di cui hai parlato figuri nella prima cosa che ho detto, quindi che non necessariamente il dado, io la chiamerei più onestà, però non necessariamente il dado che garantisce l'onestà, ma semplicemente che qualunque vincolo abbiamo, ci aderiamo e non esercitiamo semplicemente arbitrio a caso e inventiamo cose a caso. Però quello che stavo cercando di dire nel primo intervento è che abbiamo tante opzioni riguardo ai vincoli che abbiamo, e in alcuni casi, ad esempio in Mousetrit, che mi piace la spesa delle risorse in quel gioco, questo c'è in tantissimi giochi che voi chiamate OSR, cioè uso un oggetto dell'inventario, questo ha un effetto, poi l'oggetto viene consumato, o anche solo uso un oggetto dell'inventario e questo non viene consumato e ha un effetto in automatico. Questo perché, avendo l'oggetto, voglio dargli un impatto superiore al semplicemente voglio che l'utilizzo di quell'oggetto figuri nelle conseguenze di quello che sto descrivendo come arbitro, e dunque decido che quella cosa non necessita di un tiro. Però penso che in tutta questo contesto di onestà, che chiamerei onestà, non neutralità, poi possiamo scegliere diversi tipi di vincoli, e tra questo figura il dado, però non è l'unico, ci sono tanti tanti modi. Ora, perché scegliamo il dado è una domanda molto interessante, perché credo che dipenda molto dal contesto. E qui tornerei su quel meme che ho postato su Ruling the Game tipo 2 giorni fa, dove c'era la curva dell'IQ e c'era il tizio stupido che diceva tiro i dadi perché è divertente, poi c'era il tizio in mezzo che diceva no, ma la teoria, i giochi moderni, la neutralità, tutto quanto, e il VAR, si faceva tutti i giri di parole per spiegarsi, e poi quello sulla curva alta dell'IQ con il cappuccio, il saggio eremita, che diceva tiro i dadi perché è divertente. Però senza voler entrare nella battuta,
questo meme, secondo me, lo metto in puntata, questo, nel link.
Dopo te lo giro, però senza entrare un po' nell'irriverenza del meme, secondo me c'è una verità fondamentale, che è che, senza voler usare la parola divertente, che è un po' sdoganata, però il dado introduce... Tirare i dadi è divertente. Il dado introduce una forma molto primeva di, come posso dire, sorpresa, fondamentalmente. È una maniera in cui stiamo dicendo, fondamentalmente, e in questo momento, in cui sto confermando quello che ha detto Luigi, semplicemente dicendolo in altre parole, in questo momento c'è una scelta binaria tra sì o no. Poi anche se una scelta tra, vabbè, se guardi PBTA ci sono altre scelte, però parliamo di questi giochi con le scelte binarie, e abbiamo deciso che nessuno decide se va sì o no, ma lo sceglierà un tiro di dado. Poi l'interpretazione del risultato comunque la deve fare qualcuno, però almeno il se è sì e se no abbiamo deciso che questa procedura verrà scelta tramite casualità, e quindi vuol dire che fondamentalmente abbiamo deciso che per questo elemento della narrazione siamo interessati a essere sorpresi. E penso che nel tipico esempio dove, cacchio, mi sono ritrovato dove si tira un dado, il tiro salvezza, appunto, il tipico esempio, mi sono trovato in una situazione pericolosa e non sono riuscito a evitarla in nessun'altra maniera, sono in una situazione pericolosa, diamine, verrò colpito dalla trappola o no? Verrò infilzato dalla lancia o no? Verrò bruciato dalla fiamma del drago o no? Cazzo, cioè, non so, mi sembra già una cosa che ti mette tensione solo a dirla.
Assolutamente.
Quindi penso che sia quasi autoesplicativo il perché vorrei tirare un dado. E faccio parlare Alessio.
No, allora, sia Claudio e Luigi hanno un po' anticipato il punto che volevo fare. E in realtà la domanda era in che senso si tira i dadi nell'OSR, no? Cioè, sto tirando per combattimento, per scoprire qualcosa nello spazio che stiamo esplorando, o io arbitro, tiro una tabella casuale per aggiungere un dettaglio, vedere cosa c'è, no? E allora, però, parto dal presupposto che qui si stia parlando di esiti, cioè se riesce un'azione, se trovo quello che mi interessa e così via. Quindi almeno la mia osservazione riguarderà questo, poi...
Sì, sì, il discorso era su questo, non tanto, okay, sulle tabelle casuali o roba del genere.
Sì, era giusto per essere sicuro di essere...
L'hai fatto bene, no? Ma infatti è una cosa... Io l'ho messo, ma nei messaggi che ho citato prima del prof... è una cosa che aveva esplicitato anche lui, cioè io non sto parlando delle tabelle casuali, sto parlando degli esiti.
Perfetto, perché appunto di nuovo tiriamo per risolvere l'incertezza, perché come hanno detto sia Claudio sia Luigi abbiamo vari modi per risolvere l'incertezza: usare un metodo stocastico, caotico, quindi che mi genera un certo range di risultati in maniera casuale, anche se in realtà casuale non è corretto, è meglio stocastico come parola, però utilizziamo un metodo per risolvere l'incertezza. Altri metodi è banalmente, come diceva Claudio, dare impatto a quello che è successo. Se io, un esempio molto banale, se io dico prendo la pertica e tocco in questa maniera il pavimento per questo numero di metri, non ho bisogno di uno strumento stocastico come un dado, no? Banalmente io do impatto a quello che la giocatrice o il giocatore ha detto e consegue logicamente, appunto, da quello che ha dichiarato, consegue logicamente un risultato. Io non ho bisogno di un elemento casuale per determinare questo, no? Tutto quello che abbiamo stabilito in passato, ci permette di definire come va a finire. Infatti c'è un arbitro in maniera imparziale, dichiara se quella roba succede o meno. Però ci sono delle zone grigie. No,
se permetti di aggiungere una cosa super breve a quello che hai detto, in quel caso far tirare può essere una maniera di non ascoltare, cioè nel senso se io ti ho detto una cosa e tu mi fai tirare come se non l'avessi detta, quello che dico non conta, capisci? Secondo me è quello il punto del focus sul non tirare, perché a volte il gergo dell'OSR si perde in alcuni mantra che magari possono essere utili, però non spiegano le cose in maniera esatta. Cioè il punto del non siamo qua per non tirare non è che non siamo qua per non tirare, è che non ti faccio tirare se mi hai detto se mi hai detto una cosa che secondo me avrebbe un effetto tale per il quale tu non dovresti tirare. Cioè se io ti faccio tirare in ogni caso, quella cosa non gli ho dato impatto. Poi ci sono altri giochi, altri metodi, altri stili di gioco e altri modi di impostare i sistemi al tavolo dove questa cosa è al contrario, però se parliamo di questo modo di giocare, allora in quel momento io do impatto a quello che tu hai detto dicendoti ehi, non hai bisogno di tirare. Scusami, sono stato già troppo lungo, quindi ti faccio finire.
No, adesso. No, tranquillo. Concordo comunque. Quindi ho detto sarà un podcast molto noioso perché tutti e tre, al di là delle sfumature, poi nel succo siamo d'accordo. E di fatto, quando è che usiamo uno strumento stocastico che genera un risultato
però,
in maniera...
Ma me lo devi spiegare che significa stocastico, eh?
Sì, è differente da casuale, poi ne parliamo, se vuoi lo specifico subito.
Stocastico... quando vuoi dire casuale, però hai tipo...
Però sei edgy.
Sì, ti stai facendo fare le unghie al salone di bellezza, allora devi farti stocastico.
Sì, in realtà c'è una differenza, ovvero stocastico è quando ho una randomizzazione controllata, nel senso che utilizzo uno strumento che so in maniera casuale mi dà un range di risultati fra A e B. Casuale, qualsiasi numero risultato, no? Quindi banalmente sembra una sfumatura, forse non è importante quel discorso.
In realtà è importante perché... quando si gioca OSR i tiri dado hanno sempre una percentuale che sia poi di successo di fallimento tendenzialmente che è diversa dal 50%, raramente è simile al 50%, che poi che si espressa in un tiro su 20 o un tiro su 6 o un tiro sul percentuale, comunque c'è sempre una cosa. Se io penso che la probabilità di riuscire andiamo sul classico, la probabilità che una trappola vecchia di centinaia di anni in quel dungeon scatti è di 2 su 6, sto dicendo che c'è una possibilità del 32%, che non è il 50%.
Esatto.
È proprio questo, immagino che sia stocastico, da quel che ho capito.
Esattamente, cioè tu modelli il range in cui può uscire il range di, modelli il range dei risultati casuale, può uscire meno 50 come più 8 milioni. Stocastico vuol dire che io modello sta roba in modo tale che mi esca magari tendenzialmente faccio esempio la distribuzione a campana di due dadi, so che mediamente saranno i risultati centrali quelli più frequenti, faccio una scelta e voglio che nella maggior parte dei casi esca quella roba lì. Però al di là della appunto spiegazione, fatto sta che a un certo punto c'è un'incertezza che io, guardando a quello che abbiamo stabilito in precedenza, ai ruling che ho fatto in precedenza e al mio banalissimo senso comune, non riesco a dirimere, a decidere, a risolvere banalmente guardando a tutto questo. Prendiamo un esempio di gioco concreto, tra l'altro mi è successo ieri. I giocatori arrivano su queste rovine naniche, questa strada con una serie di rovine naniche in mezzo alle montagne, dico ok, controllo, entro per un corridoio laterale, dice ok, cerco qua se trovo qualcosa. Ok, come? Cerco, mi risponde il giocatore. Alla luce di questa risposta, io non ho nulla di quello che abbiamo stabilito in precedenza, io posso valorizzare o utilizzare come premessa un ragionamento che mi porta a dire ok, succede questo, ok? Io non ho gli strumenti come arbitro per decidere in maniera obiettiva cosa succede, né il giocatore mi ha fornito elementi di quello che abbiamo stabilito in precedenza che mi aiutino a formarmi un giudizio e dichiarare come risolviamo questa incertezza. È qui che entra il gioco tirare i dadi. Guarda, non mi hai spiegato come cerchi, non c'è nulla nei ruling, nel passato, di quello che abbiamo stabilito, anche a livello procedurale, che mi aiuti a procedere nel senso dei ruling, no? Più o meno risolviamo consistentemente questo tipo di incertezza non codificata nel testo delle regole in questo modo. Non ho nessun elemento, ti chiedo di tirare, ma non perché ti voglio punire o banalmente perché c'è la possibilità che fallisca. Sì, c'è la possibilità che fallisca, però io non lo so se riesce o meno, non ho elementi per dirlo. Ci affidiamo a questo oracolo che è il dado, o le carte, o qualsiasi altro sistema voi vogliate immaginare, anche boh, per dire i token di Troy. Che sia il combattimento o cercare, nel momento in cui la diegesi e quello che abbiamo detto al tavolo non mi basta per formarmi un giudizio e risolvere questa incertezza da solo come arbitro, mi affido al tiro di dado. Quindi è nel momento in cui tutto quello che abbiamo detto non mi basta, anzi forse sarebbe meglio usare la prima persona plurale, non ci basta per decidere cosa succede, tiriamo. Apro una micro parentesi, cosa curiosa, mi ricollego all'esempio del ladro che ha messo in mezzo lui. Ironicamente, vi siete mai chiesti perché nell'Originals Dungeons and Dragons, i primi tre libretti, quindi dimenticate i supplementi come Greyhawk, Blackmoor, Eldritch Wizardry, Gods and Demigods, tutte quelle robe lì.
The Original, giusto per chi ci ascolta e chi magari non lo sa, la primissima edizione del 74, ancora precedente di tre edizioni o quattro edizioni alla scatola rossa, quindi la primissima.
Sì, quella uscita stampata nello scantino di casa di Gygax.
Esatto.
Banalmente Gygax non gli piaceva il ladro, anzi non l'ha neanche creato lui, l'ha creato un altro, praticamente un altro fan che lo stalkerava al telefono e poi ha pubblicato su Strategic Reviews la classe, ok? E poi la TSR in seguito ha deciso di implementarla perché la vedeva come bypassare il gioco. Cioè il gioco è, parti dalla descrizione di quello che ti fa l'arbitro, ragiona, prendi decisioni, usiamo tiri salvezza e i tiri per colpo in caso di trappole mortali e combattimento. Il resto del gioco, come l'esplorazione, devi ragionare a partire da quello che ci diciamo al tavolo. Lui vedeva il ladro, i tiri dell'abilità del ladro, come una shortcut a questo loop su cui tirava D'Andrea.
Secondo me,
nelle sue campagne private non lo usava, per dire.
Piccola cosa che mi sta venendo in mente così comunque. E secondo me forse il problema del prof, più che quando tiro o non tiro, è l'apparente incoerenza di come il tirare e il non tirare vengono applicati.
Concordo.
Che nella stragrande maggioranza degli OSR che derivano dalle vecchie edizioni di D&D rimane. Ed è in genere questa cosa poi viene stabilita al tavolo se si tira o non si tira, appunto. Invece in alcuni giochi OSR, diciamo più recenti, questa cosa viene ribadita in maniera un po' più chiara, non sempre chiarissima. Prego Alessio.
No, banalmente era solo questo. È un altro modo di risolvere incertezza fuori al combattimento, l'abito del ladro. Stiamo parlando di Dungeons and Dragons, vecchia scuola, in altri OSR magari è diverso. Tutto qua era solo una parentesi.
Io vorrei aggiungere una cosa. Allora, non sapevo questa cosa che ha detto Alessio, però con tutto che è interessante come elemento storico, non mi concentrerei troppo su l'autore originariamente, perché poi tanto questi testi sono stati giocati in così tanti modi diversi, che stare lì a fare l'archeologia, certo, è interessante magari a livello storiografico, però non dobbiamo prenderlo come un esempio. Lo so, Alessio, che non volevi dire questo, giusto perché...
Esatto, era solo una parentesi storica, non è...
Giusto per chiarificare. Vincola. Però secondo me è interessante confrontare in uno dei giochi che è poi chiaramente derivato, ispirato dall'edizione di Moldvay e il BX, o come lo volete chiamare, dell'81...
81 Basic, 83 Lext.
Vabbè, comunque, se vedi lì, io non le ho lette tutte, quindi non so bene poi come era negli original, come era nelle altre varie. Però la cosa che stupisce molte persone che magari ci si scontrano è questa idea che solo il ladro ha queste abilità in percentuale, e poi che le abilità in percentuale in realtà partono con delle percentuali molto basse. Quindi sembra, se sei abituato all'utilizzo delle abilità in Dungeons & Dragons terza edizione, dove tutti hanno le abilità e poi tendono ad avere, quando sei addestrato tendono ad avere delle percentuali molto alte, ti sembra una cosa strana. Ora, io non lo so chi l'ha scritto quel gioco, come lo giocava, però ti dico che il modo in cui io l'ho visto usare, che funziona, è che lo consideri come una specie di successo automatico, che va bene, bypassa tutto quello che hai detto, che il ladro ha in più agli altri personaggi, cioè tu lo tiri per vedere se lo fa in automatico e se quel tiro fallisce effettivamente sei alla mercé dell'ambiente come tutti gli altri personaggi. Questo è una delle interpretazioni che ho visto. Se però confronti...
È la mia interpretazione, fatto. Cioè è anche la mia, non sono l'unico.
È quella che mi viene in mente. Sì, ma sì, perché lì il problema è che cosa fai per trovare le trappole se sei un personaggio che non ha quell'abilità. Boh. Mentre, ad esempio, se confronti con Lamentations of the Flame Princess... Lamentations of the Flame Princess che è molto simile a BX in alcune sue implementazioni, altre cose sono completamente diverse, però il sistema di abilità è completamente diverso, perché prima di tutto fanno delle cose molto più varie di quelle del ladro in Dungeons and Dragons Basic.
Sono meno specifiche.
Sono meno specifiche e hanno anche cose tipo architettoniche, cioè conoscenze architettoniche, sì, esatto, sopravvivenza, tutte robe.
Sopravvivenza, bushcraft, lingue, anche linguistica.
Tutte cose che possono essere utili durante l'esplorazione, però tutti hanno le abilità e semplicemente il ladro, o quello che si chiama lo specialista, dentro ha dei punti aggiuntivi da mettere in queste abilità. Dopodiché le percentuali in realtà scalano abbastanza forte con questi punti, perché sono fatte con dei punti da 1 a 6 e tu devi tirare sotto al punteggio dell'abilità, quindi con un dado da 6. Quindi l'utilizzo, secondo me, delle abilità in Lamentations of Flame Princess e nel Dungeons & Dragons Basic che ho giocato io è completamente diverso. Cioè, ed è anche completamente diverso da il concetto di abilità più moderno che viene da tipo Dungeons & Dragons terza edizione e successivi. Questo per dire che non è una... Se la domanda è rivolta specificamente alle abilità del ladro, non è una domanda che ha una risposta univoca. E anche magari gioco per... Anche poi gioco per gioco può avere diverse realizzazioni, che alcune magari più funzionali di altre. Però... vai Luigi, tanto ho finito quello che volevo
però,
dire.
Non volevo tarparti le ali, però il discorso del ladro in giochi OSR è quasi un'altra puntata del podcast, secondo me, perché dietro c'è tutta una discussione enorme. Ti posso dire una cosa, però. L'interpretazione che dicevi tu, quella di usare le abilità del ladro come un di più al di là delle normali e comuni abilità di tutti, è un prodotto un po' dell'OSR, secondo me, perché quando giocavamo quando si giocava le edizioni vecchie in origine era proprio la skill, cioè anche perché le edizioni vecchie in realtà non spiegano veramente come integrare, non l'hanno mai spiegato come integrare le abilità del ladro in un contesto più ampio di abilità del personaggio. È sempre stata una cosa che stava lì e che si è ritrascinata di edizione in edizione senza che in realtà chi scriveva le edizioni poi risolvesse veramente questo problema fino alla terza o all'approccio SR che citavi tu.
In realtà vorrei dire una cosa, non è esattamente così, nel senso che sicuramente dipende dall'edizione che si va a guardare, però se si guarda Basic Expert, infatti io secondo me in realtà a leggere bene il testo originale, se si guarda Old School Essentials per esempio, no, non te lo spiega. Infatti molte di queste domande derivano da persone che giocano, si sono approcciate a OSE, e in cui non ti spiega assolutamente questa cosa. Però ho fatto infatti un post sul mio blog che si chiama Il ladro e le sue abilità, un'interpretazione funzionale, che riprende il discorso che faceva Claudio, in cui, leggendo neanche troppo tra le righe del testo della spiegazione del ladro, ti viene abbastanza chiaramente detto che le abilità del ladro derivano da un addestramento speciale che gli permette di fare cose che altri non possono fare, semplicemente. Quindi queste percentuali molto basse in realtà derivano proprio dal fatto che non sono genericamente un nascondersi, ma un nascondersi nelle ombre. Non è uno scalare pareti, ma uno scalare pareti senza appigli e cose del genere. E quindi le percentuali sono basse perché dove chiunque altro fallirebbe in automatico, un guerriero non potrebbe scalare una parete senza appigli, un ladro ha una percentuale molto bassa, ma ce l'ha, di avere successo. E questo si capisce leggendo proprio il testo riguardante i ladri, almeno su NDBX, poi tipo Scatola Rossa, su Holmes.
Però secondo me questo discorso che fai lo fai tu, che sei già imbevuto di questo tipo di cultura. Un giocatore a cui
poi
viene
dipende
proposto
sempre... Dipende sempre da come uno interpreta il testo. Io ovviamente ne vengo, come hai detto te, da un ambiente in cui tra l'altro non è neanche una roba originale, nel senso che io l'ho formalizzata in italiano, ma non sono l'unico che aveva interpretato la maniera in questa cosa in maniera simile in italiano, e sicuramente altri l'hanno interpretata in questa maniera, ma poi dipende, c'è sempre il livello tra quello che c'è scritto sul testo e chi lo riceve e tutto quello che sta in mezzo, che può essere cultura di gioco, altre esperienze e così via, quindi su quello sono assolutamente d'accordo. Però secondo me, se vai a vedere, comunque una spiegazione funzionale la trovi già nel testo.
Io volevo solo dire una cosa: secondo me il discorso del quale fosse l'interpretazione originale, come giocava la gente al tempo, è una cosa...
È fine a se stesso.
È completamente fine a se stesso, soprattutto perché Luigi magari fa riferimento alle sue esperienze in Italia... E poi magari qualcun altro fa l'archeologia di quello che faceva Gary Gygax, e poi magari qualcuno va a vedere quello che faceva Dave Anderson, che era poi diverso, oppure un tizio che si è trovato il manuale di D&D, ha strappato a pezzi all'università, l'ha messo insieme con la colla e si è messo a giocare per conto suo, che magari faceva una cosa pure diversa. Quindi non so quanto questo discorso abbia senso. Quello che dico è che ci sono tanti tanti modi di interpretare un testo. E non è una qualità solo dei giochi OSR, anche perché anche i giochi che poi dicono sono un'interpretazione univoca, poi non è vero, perché nella pratica vedi che vengono giocati in tante modi diversi. Semplicemente io ho visto una interpretazione che considero funzionale, che potrebbe non essere l'unica, che è simile a quella che ha detto Francisco. Poi voglio fare una differenza interessante, però, perché io la intendevo in una maniera un po' diversa. Però quello che volevo dire è, più che dire qual è la maniera corretta di interpretarlo o qual è la maniera originale di interpretarlo o come si giocava al tempo, cioè a me queste cose non interessano. Poi magari interessano qualcuno, non lo so, magari sono interessanti dal punto di vista archeologico, però non mi fanno giocare meglio. Rispondo a Francisco. Allora, io la intendevo in una maniera leggermente diversa, perché sono due interpretazioni della cosa che hai detto. Perché tu hai detto, sono delle cose che le persone normali non possono fare, che è un modo di farlo, quindi dire, queste sono cose speciali e gli altri non le possono fare. Mm-hmm. Oppure si potrebbe dire, quello che avevo detto io è, queste sono cose che per le altre persone sono pericolose e per te tu hai una possibilità di farle in automatico. Sono due interpretazioni diverse, entrambe potrebbero funzionare, anzi forse mi convince di più la tua in realtà. Ma io non sono un giocatore molto esperto di BX, quindi potrebbe essere che la tua è meglio della mia. Però... già vedete che ci sono due interpretazioni leggermente diverse che, secondo me, in gioco sarebbe rilevante questa differenza.
Sì, assolutamente. Tra l'altro io sono abbastanza d'accordo con tutto quello che avete detto. Volevo tornare su un paio di punti che abbiamo sfiorato all'inizio nei discorsi che facevate. E, a parte che il termine impatto mi piace molto, e se me lo
posso dare credito, sì, io l'ho preso da una ragazza che partecipa a Adept Play, che è la community di Ron Edwards, che si chiama Bea, non so niente di lei, non conosco il suo nome, però voglio citarla per dare a Cesare quello che è di Cesare. Non è un'invenzione mia questo termine.
Allora, se me lo ricordo, lo ruberò a Bea. E volevo piegare leggermente il discorso sul fatto che tu hai detto, se tu mi dici che per risolvere un problema mi dici una cosa che ha senso che funzioni, e voglio darti impatto. Io piegherei la cosa leggermente all'inverso, ovvero il fatto che io ritengo che tu che l'azione che tu mi hai descritto abbia impatto significativo sul mondo di gioco, in maniera tale da evitarti il tiro di dado. Perché poi quando si dice meglio non tirare il tiro di dado, non significa che il gioco non passa dai tiri di dado, significa che il gioco passa dal fatto che i tiri di dado esistono. Quindi perché servono i tiri di dado nel SR? Esistono proprio perché vuole il fatto che tendenzialmente in questi giochi di ruolo la difficoltà sia così alta di avere successo, fa sì che ti spinga ad agire nella fiction, nel mondo di gioco, nell'ambiente di gioco, in maniera furba, in maniera tale affinché le tue azioni abbiano un impatto nel mondo di gioco tale da toglierti o qualsiasi rischio da pericoli o roba del genere, o qualsiasi rischio di fallimento. E secondo me questa è una cosa che abbiamo sfiorato, ma non ci siamo entrati così tanto, nel senso, mi pare che tu lo chiami vuoto fruttifero, Claudio. Sei mutato, non ti
una cosa leggermente diversa, scusami. Allora, okay, non sono in disaccordo con quello che hai detto, però volevo chiarificare che io con impatto intendevo impatto tra le persone al tavolo, cioè do importanza,
sì,
a quello che hai detto.
No, certo, infatti cioè, hai detto che io piegavo leggermente questa parola qua per un altro uso.
Però volendo potrei anche dare impatto a quello che hai detto dandogli una conseguenza negativa, cioè dandoti meno impatto diegeticamente. Non sono in disaccordo con quello che hai detto, nel senso che secondo me quando giochiamo io come arbitro ti pongo fondamentalmente una situazione che ha dei bottoni, però non so ancora bene questi bottoni dove sono, cioè ti metto delle cose davanti e poi sei tu un pochino che sai Adamo che tocca Dio, no, quella roba lì, cioè entrambi dobbiamo un pochino giocare e chiarificare, io chiarifico dove sono le cose, tu fai delle domande, poi a un certo punto interagisci e tasti le parti della situazione e a un certo punto tiri una leva e premi un bottone, metaforico intendo, poi magari c'è letteralmente una leva, un bottone nel dungeon. E secondo me questo processo è quasi tanto importante quanto il processo secondo cui si arriva poi a tirare o non tirare, che è il processo di costruzione della situazione fondamentalmente, che richiede una collaborazione tra l'arbitro e il giocatore che rispetta le rispettive prerogative, cioè che si fanno le domande all'altro quando ci sono delle cose che io non posso dire, no? Ah, lì sopra, quanto è alto quel muro? Ah, non so, non ci avevo pensato, forse è alto 2 metri. Ah, ok, allora alto 2 metri, ho la mia pertica è lunga 3 metri. Potrei, cioè, capito, no? Riguardo al vuoto fruttifero, penso che il vuoto fruttifero sia una cosa diversa, nel senso che il vuoto fruttifero è il vuoto procedurale che permette all'espressione, permette di alle persone di inserire la propria espressione all'interno del gioco. Credo che parte di questo vuoto fruttifero sia quello che poi voi chiamate ruling o cose del genere, che è una terminologia decisioni con la quale verdetti sarebbe ruling, però è una terminologia con la quale non mi ritrovo tantissimo, però fondamentalmente l'idea che se io gioco questo stesso gioco e le persone sono diverse, tutte le decisioni che vengono fatte anche a livello di come applicare le procedure sono diverse, quindi ne uscirà un quadro diverso su questa situazione, questo dungeon, questi personaggi, che è rappresentativo delle persone, gli esseri umani che erano qua al tavolo. Questo è fondamentalmente l'idea del vuoto fruttifero.
Sì, non mi fate, mi sono confuso,
che è una cosa bellissima che la vedo dappertutto nei giochi OSR.
Assolutamente.
Ho parlato un po' troppo, però vorrei aggiungere una cosa, forse un caveat. Questa cosa del non tirare, a volte l'ho vista interpretata proprio fisicamente, l'ho vista al tavolo interpretata, in una maniera che considero sbagliata, cioè quando il giocatore applica un atteggiamento troppo difensivo, come volesse proteggere se stesso proteggendo il personaggio, che fino a un certo punto è funzionale, perché comunque vuoi giocare in maniera intelligente. Quando diventa evitare qualunque cosa che sia un pericolo, diventa secondo me disfunzionale, nel senso che stai praticamente evitando il gioco. Alla fine, quando giochi a questi giochi, sì, qua stai giocando a gente che a un certo punto nel pericolo ci si butta. Quindi
sono d'accordo.
quando esplori e fai le domande stai cercando semplicemente la maniera migliore di farlo, però esatto, cioè, non ti tiri indietro.
Ci si butta nel pericolo coscienziosamente. Sono d'accordo.
Piace
sono
anche
d'accordo.
Fare i personaggi stupidi.
Sì, ma io nella campagna che stavo facendo appunto con Luigi ho fatto il personaggio stupido a un certo punto, e infatti ci ho rimesso la pelle, però son d'accordo con te che lo scopo, cioè non ti... Come dicevate prima, molte frasi che usiamo noi, ma che usano anche mille altri generi di giochi di ruolo, sia chiaro, ma anche nella vita proprio, sono dei mantra che però vanno spiegati. Come rulings not rules, va spiegato cosa vuol dire. Che appunto non tirare mai dadi oppure tirare i dadi in una situazione di fallimento va spiegato, e per quello sto facendo anche l'episodio effettivamente. No. Secondo me c'è un'altra cosa che intanto volevo dire una cosa, sto mischiando un po' le cose con Luigi. Io sono molto d'accordo in realtà sulla questione dell'imparzialità, ma non tanto perché il tiro di dado
deferire forse
vabbè togli la responsabilità, responsabilizza il master sì. oppure fa sì che i giocatori si fidino di lui, ma nel momento in cui c'è un rischio è interessante che non sia è interessante ed è utile il fatto che non sia il master a decidere fino alla sua conclusione l'esito di questo rischio che il personaggio si è preso. È lì che rientra l'imparzialità, perché ci sono degli stili di gioco, i famosi FKR, su cui poi magari farò una puntata, anche perché io ho delle idee molto molto forti su questo tipo di gioco, in cui si dice che a volte semplicemente non serve tirare dadi, perché basta affidarsi e basta, e quindi a volte si può giocare di ruolo anche senza tirare mai dadi, che è vero, sono d'accordo. Però nell'OSR c'è una componente di sfidare la fortuna, quindi c'è anche una questione di scommessa, in cui di affrontare un rischio in cui se c'è qualcuno che decide l'esito per te, che sia il master, anche nella maniera più imparziale possibile, ovvero che secondo lui è la cosa più logica del mondo che l'esito sia quello. Quello non è. Quello può funzionare in certi modi di giocare, ma nell'OSR ci vuole comunque una certa componente di rischio e di fortuna. Secondo me è proprio una cosa intrinseca. Ed è per questo anche che l'imparzialità arriva in questo punto qua, nel momento in cui, bene, il master può decidere la percentuale di successo. Io sono sempre un proponente del fatto che se ne può parlare anche tra master giocatori su questa cosa qua, però il fatto che, ok, il master mi ha detto che ho il 75% di probabilità di fallire, però quel 25% a me piace sperare di avere il culo, la fortuna di avere successo, e lì non c'è master che tenga, non c'è decisione che tenga, è il dado che decide, e secondo me questa componente è comunque molto importante. Qua rientra anche l'imparzialità, del fatto che la parzialità del master arriva solo fino a un certo punto, poi il resto, il dado, è imparziale effettivamente.
Allora, una cosa che mi sono chiesto anche quando hai posto la domanda è quanto pesasse il genere emulato, il fantasy in genere, cioè quello di essere avventurieri che rischiano la vita e che vivono nel rischio, e quindi come rappresentare il rischio nelle meccaniche di gioco, proprio l'azzardo, anche perché spesso poi gli avventurieri dei racconti fantasy si giocano le loro vincite, quello che tirano fuori dalle loro avventure finisce sperperato nel gioco. E mi sono chiesto anche, facendo sociologia da quattro soldi sul divano, quanto contasse il fatto che gli autori erano americani. E secondo me nell'America il gioco d'azzardo, il gioco di dadi, culturalmente forse ha anche un impatto maggiore che da noi. Pensa solo nell'immaginario americano quello che è Las Vegas. E forse anche queste due cose hanno avuto un peso nello scegliere di usare i dadi come sistema all'interno del gioco. Boh. Però, per esempio, invece una cosa che diceva prima Claudio sull'eccesso di cautela di alcuni giocatori, io a volte penso, temo, ho il dubbio che questo atteggiamento iperprotettivo nasca da master poco, come dire, poco attenti all'ascolto.
Ah, assolutamente. Cioè, non volevo aprire la parentesi, ma è al 100%.
Sì, o master poco attenti all'ascolto che ti fanno tirare comunque, sempre, e che magari non è neanche tanto attenti all'ascolto. A volte è quello, ma a volte è anche semplicemente che, soprattutto secondo me, se vieni da certi, da certe culture di gioco, c'è sempre un po' la cosa del fatto che... un po' anche il master punitivo, ma c'è anche sempre un po' la cosa del questa cosa me l'hanno risolto troppo semplice, gli faccio tirare, perché magari non la risolvono così semplice, magari falliscono, quando in realtà, se ha senso che un'azione dei giocatori risolva la situazione, cazzo, bravi, cioè applausi, l'avete risolta, non serve di tirare. E secondo me questa cosa a volte entra molto in gioco su questa cosa qua, quindi i giocatori sono sempre hanno sempre paura di toccare troppo, e perché
arriva il master con la mazza
e ti arriva il master con la mazza. A volte invece è anche dovuto al tipo di avventure, cioè una cosa che vi prendo esempio, Lamentations of the Flame Princess, che è ha un'ambientazione, un tipo di avventure che sono molto rischiose, sono molto punitive a volte, non sempre con la morte del personaggio, anche con conseguenze molto, molto buffe, molto grottesche, però molto spesso le cose con cui interagisci hanno perlomeno una componente di pericolo concreto per il personaggio. E una cosa che ho sentito dire varie volte è: se tu usi solo quelle avventure lì e tutte le cose che toccano sono brutte, è normale che i giocatori poi non toccheranno più niente, perché se tutto quello che tocchi è una trappola, ti maledice, ti taglia un dito, ti morde, ti fa perdere punti ferita o punti mente o roba del genere, è ovvio che poi non tocchi più niente, hai terrore di toccare qualsiasi cosa, e quindi di
ma
fatto
io mi diverto
finisci
a
che non giochi
le dita. Io mi diverto a perdere le dita.
Vabbè, è molto divertente, però è divertente in un certo contesto. Se tutte le cose che tocchi ti fanno perdere le dita, a un certo punto davvero smetti di giocare.
Sì, abbiamo preso anche il caso particolare dove c'è, cioè, che è anche Crooked Lights e Lamentations, che le avventure certe volte sono volutamente al limite del sadismo.
Sì, sì, ma
cioè, chiaramente, giochi perché è divertente per quello.
Lo giochi, no? Perché è divertente quello. Cioè,
giochi per vedere come muori male, diciamo.
Sì, assolutamente, anche quello. Però se vuoi, per esempio, se vuoi fare una campagna un po' più lunga, uno dei suggerimenti è non mettere solo l'avventura di Lamentations. Metti anche cose un po' più normali, perché poi davvero i giocatori non toccano più niente. C'è un dungeon buffo che si chiama La caverna del fato dei bambini della tasta di cristallo.
L'abbiamo giocato in
classico.
L'abbiamo giocato con Claudio.
C'è un tasto che ti fa
venire il cancro.
Ti fa venire il cancro. Ce n'è uno che chiama gli alieni che distruggono il mondo. Cioè, sono cose. Però quelle sono fatte apposta. Se tu volessi fare una campagna, ovviamente certe cose o non le metti, oppure un'avventura la metti così, l'altra avventura invece è un po' più normalina.
Però personalmente, se devo giocare a quel modo, a quel punto preferisco giocare a paranoia, detto proprio fuori dai tempi.
No, invece ti dico una cosa, Luigi. Non liquidare la roba, quel tipo di dungeon che Raggi costruisce come un semplice distruggiamo tutto, così, perché sono praticamente una roba che tu metti nella tua campagna e la mandano completamente fuori dai binari. E è una cosa bella e da celebrare, secondo me. Dico solo questo.
Sì.
Non compararla a paranoia, per piacere. Guarda, scusa, ti faccio parlare.
Secondo me paranoia è un gran gioco, però ha il suo, cioè, come diceva Francisco, ogni cosa ha il suo spazio, e secondo me una cosa del genere in un contesto di gioco d'avventura la devi dosare estremamente, proprio col contagocce, perché sennò veramente cioè, o trovi gente che si diverte a morire male, e siamo in tanti, eh? Pure io, i personaggi che ho sono morti in maniera stupida.
La campagna è Basic Fantasy, il chierico, ecco. La prima sessione.
Adesso se lo ricordo bene, chierico, ma ho visto due o tre morti mie abbastanza... Però che tutto all'interno del gioco porti a quello, poi secondo me è distruttivo.
No, no, ma infatti è quello che dicevo anch'io, cioè se metti questa avventura qua, poi la prossima, almeno la prossima avventura la devi far più normale, perché se no poi davvero, poi ovviamente dipende dal gioco che vuoi giocare, e dipende dai gusti anche soprattutto, però se vuoi fare una campagna un po' più normale, con qualche punta esilarante di questo genere qua, ovviamente queste cose le devi usare. E, come siamo arrivati a parlare in questo modulo qua? Non me lo ricordo neanche più,
perché abbiamo parlato dell'atteggiamento difensivo,
giusto, vero,
e
vero.
Come è legato al tiro, per sostanzialmente alcuni soprusi relativi al fatto che uno fa una, fa qualcosa e l'arbitro dice ah no, me l'ha superata troppo facilmente, gli faccio tirare, no?
Diventa quasi un modo di, avendo la mancanza di agency all'interno del gioco, un modo distorto di ottenere controllo che poi non esiste, che poi è illusione, però rifugiandosi nella sicurezza del personaggio si pensa di ottenere controllo sul gioco, quando poi in realtà sono dei comportamenti disfunzionali nel contesto in cui nascono, e poi se sei in un contesto che invece è sano e ha l'ascolto e ha un arbitro che ti dà, che integra quello che dici, tra l'altro non fanno poi funzionare la conversazione di gioco.
No,
cosa che mi è venuta in mente, me la sono persa.
Allora dico una cosa io. Io sono un grande fan dei giochi che hanno solo tiri solo tiri salvezza e non hanno quelli che chiamo i tiri per fare le cose.
Concordo.
Che secondo me è un argomento comunque abbastanza importante nella serie, perché molto spesso ci sono i giochi in cui appunto tiri per fare le cose, e quindi che per esempio quelle di là, le abilità del ladro sono tirare per fare le cose, ma anche i Knave per esempio. Knave li chiama tiri salvezza, ma io non concordo con questa nomenclatura, perché di fatto se tu vuoi aprire una porta di forza bruta devi fare un tiro di forza, quindi stai facendo un tiro per fare le cose, non stai facendo un tiro per salvarti o salvare nulla. Quando io invece, già da Lamentations of the Flame Princess, in cui diciamo che ci sono le abilità, che però secondo me sarebbe anche un discorso da fare sul perché alcune abilità ci sono e altre no, ma soprattutto in Lamentations non ci sono tiri per fare le cose, ci sono tiri per colpire. Cioè in Old School Essentials e come in BX tu hai la regola, che tra l'altro evidenzio è opzionale, non è prevista dal gioco base, è proprio una regola opzionale, in cui tu puoi tirare sotto l'abilità del personaggio per provare a eseguire un'azione, saltare un burrone, piegare delle sbarre o cose del genere. In Lamentation questa cosa non c'è, quindi io diciamo che sono venuto su con questa esperienza qua, e devo dire che secondo me è molto, e tra l'altro questa cosa qua c'è anche in Into the Odd. Ora non mi ricordo Mouse Ritter come ti mette le cose, Kern
anche lui,
che deriva da Into the Hot, Kern però la seconda edizione spero che l'abbia sistemato, perché in Kern secondo me non è un regolamento, è un bel regolamento, cioè un regolamento ok, non è scritto bene, infatti su questa cosa qua è abbastanza poco chiaro, perché da una parte ti dice una cosa, dall'altra ti dice un'altra, però Into the Odd specificatamente ti dice che tu non tiri per fare le cose, tu tiri per evitare dei pericoli a te stesso. E secondo me funziona molto bene se mettiamo nell'ottica che i personaggi sono avventurieri competenti, che le cose o le sanno fare, o c'è un rischio non di fallire, ma c'è un rischio concreto per loro nel momento in cui le fanno, oppure semplicemente non possono farle, non ne sono capaci. E secondo me è una cosa che spinge molto sull'agire sull'ambiente di gioco e non passare per i tiri di dado, che secondo me è abbastanza interessante questa cosa, mi piace molto di più quando questa cosa succede. Non allora, so come la pensate, cioè sì, butto l'argomento qua perché
d'accordissimo. Io aggiungerei con una cosettina, so come mi hai detto non citare Ron Edwards, però 3 giorni fa ha detto una cosa molto intelligente in un thread su A Dead Play, dove sta giocando a Advanced Dungeons & Dragons prima edizione, che non è esattamente il BX D&D di cui parliamo, però ha detto una cosa che secondo me si applica a quello di cui stiamo parlando, cioè che secondo lui noi tiriamo per vedere se falliamo, non tiriamo per vedere se abbiamo successo, e non è un'inversione retorica che bel sofismo che ti faccio, ma significa che fondamentalmente il successo dell'azione descritta è la condizione di default, cioè la condizione di default predefinita del gioco, e noi introduciamo il tiro, e il tiro salvezza è l'esempio cardine, quello che hai fatto tu prima, per vedere se no, qualcosa succede che questa retta, questa traiettoria me la scardina e me la manda in una direzione completamente diversa. E quando facciamo il tiro, fondamentalmente, anche se magari nella rappresentazione del personaggio vogliamo che abbia successo, in realtà apprezziamo entrambi i risultati, cioè entrambi i risultati sono accettabili, divertenti e potenzialmente creano gioco e mandano avanti il gioco. E l'altra cosa che volevo riprendere è quella che ha detto Alessio, che ha detto una cosa pochissimo, ha detto la parola caos. Io sono l'uomo del caos, quindi il dado è un elemento che non è caotico di suo, però nella sua combinazione di più e più tiri di dado e più elementi stocastici può creare molto facilmente un sistema caotico. E il sistema caotico è un sistema dove fondamentalmente tu puoi prevedere il breve termine ma non il lungo termine. Il breve termine sembra prevedibile perché dice, c'è il 60% che posso riuscire in questo tiro, però non posso prevedere quello che succederà tra mezz'ora di gioco, perché questo tiro potrebbe avermi mandato in una direzione completamente diversa. Questo è fondamentalmente un sistema caotico, adesso l'ho un po' semplificata per i non matematici, però secondo me questa proprietà è alla base del perché il gioco d'azzardo è divertente, riprendendo la cosa del gioco d'azzardo. E quindi il dado...
Non è un podcast che vuole che andiate a giocare d'azzardo, il podcast è contro il gioco d'azzardo.
Scusate, volevo dirlo anch'io, sì. Considero il gioco d'azzardo un vizio degenerato, però non vuol dire che, insomma, vabbè, non voglio promuovere il gioco d'azzardo.
Esatto, però vabbè, so che stavi scherzando, cioè so che non era quello il senso che dicevi.
La scommessa, come hai detto tu, l'elemento di scommessa è un modo molto semplice di introdurre un elemento caotico nel gioco, e secondo me il caos nella maniera in cui l'ho descritto è molto vicino a quello che potremmo definire come divertimento in senso un po' stretto. Lo so che alcuni contestano il fatto che questa parola sia un po' vaga, ma in senso un po' stretto
tra di noi ci capiamo.
Vuol dire che giocherello con qualcosa e ne vedo dove vanno i risultati. Però in una maniera prevedibile ma in attesa. Alessio.
Sì, un'altra questione banalmente che a un certo punto io volevo dire il fatto e sono d'accordo con quello detto. Anche per una semplice questione. No, prendiamo il caso del combattimento. Ora ci siamo più chiusi un po' sulla questione dell'abilità del ladro, che è una roba iper specifica se vuoi giocare D&D vecchia scuola, ma prendiamo già Nave, Cairn, Into the Odd e un'altra mucca, no? C'è quella roba lì dell'abilità. Però prendiamo il caso del combattimento, che è un po' quella roba comune. Se ci pensate, in teoria potrei risolvere tutta questa, ogni singolo colpo di arma, scudo, quello che volete voi, descrivendo punto per punto. Sì, in teoria, però nessuno al tavolo è un maestro d'armi. Non so effettivamente, anche volendo dare impatto a quello che è stato detto al tavolo e ascoltando, non ho comunque elementi. Vabbè, gli do una spadata dall'alto in basso, il goblin riesce a pararlo? Boh, perché su questo goblin, su quello che sa fare, finora non abbiamo detto nulla. Non ho elementi io come arbitro per risolvere questa cosa dando impatto a qualcosa detto in precedenza. Tiriamo per vedere se lo colpisce o meno, o viceversa potremmo di nuovo risolverla punto per punto a rallenti, dicendo mi metto così in questo modo bla bla bla, diventa anche una palla.
È chiaramente un'astrazione, però perché si tira, perché sempre tornando al discorso del perché tiriamo, perché se ci sono molte regole, riformulo la frase ma un in italiano un po' migliore, perché ci sono così tante regole nel combattimento, perché ci sono così tanti tiri nel combattimento, perché il combattimento si vuole che sia caotico, che non sia così prevedibile, e oltre al fatto che si vuole anche che comunque il combattimento sia rischioso, manualmente, non solo caotico, sì, imprevedibile, ma anche rischioso. E quindi come fai a generare del rischio e contemporaneamente renderlo imprevedibile? Ci metti dei tiri di dado che appunto sono imparziali nei loro risultati, in cui non c'è nessuno che decide arbitrariamente che il tuo personaggio muore perché ha deciso che il goblin ha fatto un buon affondo e ti ha impiantato il pugnale sotto l'ascella, e allo stesso tempo il tiro di dado permette di fare sì che tu non sai effettivamente come vada a finire, quindi è importante,
esatto,
per quello.
Ma banalmente, perché si concentrano lì? Perché se dovessimo diciamo dipanare una sessione di gioco su un piano cartesiano per vedere dove ci sono i puntini di incertezza, l'incertezza si aggrega nei punti in cui c'è combattimento, che sono le parti in cui c'è maggiore incertezza rispetto, esatto, all'esplorazione, esatto, o altre questioni legate al gioco. Banalmente lì è che c'è la quantità maggiore di incertezza a risolvere, e dove il semplice impatto ascolto purtroppo aiuta meno, perché nessuno è un maestro d'armi, nessuno è un fisico o qualcuno esperto di costruzione storica, astraiamo in questa, esatto, praticità.
Te, Luigi, volevi dire qualcosa per caso?
Ma allora, in realtà questo era un po' un argomento che era venuto fuori anche nell'altra puntata. Sì, no, anch'io apprezzo in realtà i giochi che cercano di ridurre i tiri di dado solo ai save, sostanzialmente, solo ai momenti in cui si rischia la vita del personaggio. Per il resto preferisco molto un approccio diegetico, assolutamente, cioè per me i personaggi potrebbero essere veramente, le schede potrebbero essere la capacità di combattimento, il tiro per la salvezza e fine, un po' come è in realtà poi in Fighting Fantasy, Troika, eccetera. Troika un po' meno, ci hanno messo le skill come erano anche nel Fighting Fantasy avanzato, ma insomma c'era luck e skill e poi stamina, fine. E infatti anche io apprezzo molto Into the Odd, che come dicevo anche l'altra volta, secondo me è più o meno se tu infili, se tu pigli OD&D, lo frulli tramite i principi apocrifa, che secondo me è quella cosa che più probabilmente esce fuori è Into the Odd, ecco, insomma.
Sì, sì, esatto. Tra l'altro in questo punto secondo me sarebbe, non voglio entrare nell'argomento anche perché il tempo nostro sta per scadere, ma un ottimo prossimo episodio potrebbe essere un bel discorsone, magari una bella tavola rotonda sulle, visto che ci sono sicuramente molte opinioni, non si tratta solo di buone pratiche o di teoria, ma si tratta anche molto di opinioni sull'utilizzo di abilità, degli abilità, dei punteggi di abilità nei giochi di ruolo, non solo nel ladro, ma penso appunto a Troika, penso a Mothership, che fa tanto uso delle abilità, ma banalmente Ultraviolet Grasslands utilizza le abilità, e secondo me ci sono dei casi in cui avere un elenco di abilità ha più senso di altre. Tra l'altro, parlando sempre di Chaos, mi è venuto in mente un esempio di Ultraviolet Grasslands dalla mia campagna, in cui un tiro di dado ha, un unico tiro di dado ha decretato tutta una lunga quest. Fondamentalmente c'erano i personaggi che stavano entrando in questa città attraversando una baraccopoli, e visto che loro avevano un carro bello ricco e chiaramente pieno di soldi, tutti i poveri della baraccopoli si sono ammassati attorno al carro per chiedere l'elemosina, e qualcuno ha anche iniziato a salire. Questa è una città comandata dai gatti, che sono una casta nobile, e uno dei compagni dei personaggi, un seguace diciamo, era un gatto, che non era nobile ma era un gatto, e il giocatore ha detto: ah, piglio il gatto in alto, lo alzo sulla folla ed esclamo: Fateci passare, c'è palla di neve, il gatto nobile che deve andare in città, e se non ci fate strada ne subirete le conseguenze. Cosa è successo? C'è il tiro di carisma in Ultraviolet Grasslands e io gli ho fatto fare il tiro ed è uscito un 1, che è un fallimento critico. E allora ho deciso non solo che il tiro di dado, cioè che il discorso falliva, ma che qualcuno ha allungato le mani dalla folla e si è pigliato al gatto, strappandolo dalle mani del giocatore. E da qua c'è stata tutta la quest per recuperare sto gatto. E io sta cosa non l'avevo assolutamente pianificata, ma il spettacolo. Tiro di dado ha decretato che le cose sono andate malissimo, il peggio che poteva andare. E qual era il peggio che poteva andare? Che se tu alzi il gatto sopra la folla, qualcuno allunga le braccia, lo piglia e se lo porta via. E poi vanno a inseguire in mezzo a una folla di mendicanti enormi. E da qua è partita una quest che si è fatta svariate sessioni, tra l'altro.
Miau.
Quindi anche qua...
Sarebbe interessante un gioco in cui tutta la fiction è determinata solo e unicamente dal tiro dei dadi, invece che il contrario.
Il problema è che a quel punto, secondo me, è un non giocare, nel senso che non come dice Claudio a volte, ma è proprio se ogni risultato dipende dal tiro di dado, tu non stai giocando, stai guardando cosa ti esce.
Dipende dal contesto, forse.
Ci potrebbero essere delle sfumature, pure secondo me. Stavo pensando alle mosse, dei BTA, per esempio, no? Una meccanica del genere potresti sfruttarla per rendere un po' più razionale questo un sistema di solo tiri che producono fiction.
Perché così in astratto la domanda, cioè avrei bisogno di un esempio.
Sì, è un po' in astratto, non riesco a entrare neanch'io, però siamo fortunati, non è l'argomento serata.
No, comunque altro esempio dalla nostra campagna Apocalypse World, gioco il martedì a V con Cisco, ormai da un anno e qualche mese, e penso la prima parte di tutta la campagna, partita Capodanno 2022-2023, è nata dal fallimento di un mio tiro. Cioè, Claudio parla di caos, cioè che tiri e quel risultato non sai come va praticamente a influenzare tutto. Io già ho il libretto dell'angelo, quindi il medico, ho fallito un tiro tirando per una mossa, cioè era uscito 6, choose one, wait for the worst, scegli uno dalle opzioni, aspetta il peggio. Un fallimento ha praticamente dato carburante per 20-30 sessioni di gioco, cioè una roba incredibile, quando si dice l'effetto farfalla.
Esatto, quindi tutto altra ragione per tirare un po' in
altra ragione per venire alla FroggyCon il 6 aprile.
Guarda, okay. Stai diventando come Paolini che appare e pubblicizza cose.
Non tiriamo fuori Paolini, che purtroppo è diventato famoso non solo per apparire dietro i giornalisti.
Vabbè.
Se non avete altro da dire, io inizierei a chiudere qua.
Anch'io chiuderei qua, penso abbiamo già
sviscerato l'argomento, direi di sì.
Io è mezzanotte e 20 qua in Finlandia, quindi vado volentieri a dormire.
Giusto, lì sei un'ora avanti. Bene, ragazzi, allora io come sempre vi ringrazio per esservi prestati a parlare al posto mio nel podcast. Poi troverete tutti gli eventuali contatti di Claudio, del Substack di Alessio, delle pagine di Luigi e quant'altro nella descrizione dell'episodio. E come sempre, se vi va di supportarmi, di prendermi una slerfa di focaccia, magari sono a dieta, la slerfa di focaccia no, però un paio di caffè volentieri e quant'altro, trovate il coso per fare le donazioni su Ko-fi. E per il resto, tra l'altro, appunto Alessio è il mio iscritto
number one,
e quindi grazie anche a te, e vi ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Come sempre potete contattarmi in tutte le cose, c'è il Linktree con tutti i miei contatti, tutte le cose da influencer, mettete mi piace, seguite la campanella,
Sì, sì, eccetera. Facciamoci un po' di pubblicità su quello che facciamo. Cioè...
Esatto, esatto. E venite
spondate
alla...
quel bottone mi piace.
E, su Spotify magari, se mi ricordo, metto un paio di domande da rispondere, perché Spotify ha messo la, la cosa di poter rispondere alle domande, mi devo inventare qualcosa. E poi venite alla Frogicon, venite alla Frogicon il 6 aprile, metto il link anche per quello, potete anche portare delle sessioni. Quando, quando è la scadenza del
16 marzo?
Dovrei riuscire a pubblicare l'episodio prima del 16 marzo, se no venite a giocare, basta.
E se non venite alla Frogicon, venite alla TPK a novembre, che non ha ancora una data.
Non ha ancora una data, ma la troveremo presto. Boh, grazie mille, chiudiamo qua, abbiamo parlato, blatterato abbastanza, e al prossimo episodio, che spero non sarà tra pochi mesi.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
E a tutte.
Ciao.